Dopo un po' di domeniche che ci accompagna questa lunga omelia di Gesù, si arriva alla fine. Il pane di vita, no? Titola così la nostra Bibbia. E se ci ricordiamo come era iniziata con una bellissima scena, no? Su una collina tutta erbosa, no? Con la folla seduta a fare picnic insieme a Gesù. Quindi una scena molto bella, dove viene l'appetito. E se vediamo invece come va a finire, quello che si è mangiato resta un po' lì, no? Dice, questa parola è dura. Cioè, in realtà si sono cibati della parola di Gesù, ma alla fine questa parola risulta quasi indigesta per molti, no? E quindi ci bisogna chiedersi come mai, no? Come mai, nonostante fossimo seduti con Gesù in mezzo al prato, finiamo appunto per sentire dure le sue parole. Beh, all'interno di questo discorso Gesù ha detto una frase in particolare, no, che risulta particolarmente dura, che ci darà la sua carne da mangiare, no? Che è una frase che allarma, perché evoca tante cose, evoca tanti pensieri, non escluso quello che magari Gesù morirà, no? Tra tutti gli evangelisti, Giovanni è quello che arriva di più degli altri, no, a dare concretezza, no? Sapete, Giovanni nell'ultima cena non mette le parole di Gesù, le parole del memoriale che poi noi diciamo a messa, no? Questo è il mio corpo, questo è il... Però c'è questa frase che è anche più forte, no? Vi darò la mia carne da mangiare, no? Poi appunto, commentando anche con Don Sergio le scorse domeniche, si capiva che la carne di Gesù non è semplicemente un pezzo di carne, ma la carne di Gesù è la sua persona, è la sua storia, è la sua memoria, è la sua vita, sono i suoi amici, è il posto in cui è vissuto, no? E quindi già questo così ci porta a pensare, no? Poi probabilmente questa è anche l'occasione di fare un po' più memoria, no? Proprio perché la carne di Gesù, la sua parola è memoria, no? E se noi riprendiamo il Vangelo di Giovanni dall'inizio, si vede proprio che in questi 6 capitoli, come se fossero delle pietre miliari, ci sono una serie di scene in cui si mangia, e sono proprio le scene più forti per sé, no? Che il Vangelo di Giovanni ci consegna all'inizio, a cominciare dal primo gesto di Gesù, le nozze di Cana. Quindi si inizia in una festa di matrimonio, no? L'avventura di dire chi è Dio. Poi al capitolo 4, quando Gesù incontra la Samaritana, no? In quella lunga confessione, alla fine probabilmente era passato tanto tempo, cioè i due avevano parlato a lungo, al punto che i discepoli, che stavano lì in disparte, a un certo punto non resistono più e vanno a Gesù a dirgli di mangiare, perché bisogna ricordarsi di mangiare, no? Rabbì, mangia. Ma egli rispose, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E poi, appunto, al capitolo 6, questa scena sulla collina che dà l'avvio alla predica, no? Quindi diciamo che attorno alla tavola Gesù prova a raccontarci chi è Dio. E le sue parole ci sono andate di traverso, se ci mettiamo un po' così nei panni di chi ascoltava, per una serie di motivi. Io provo a dirne 3 che potrebbero rappresentare quello che chi c'era lì pensava, no? Il primo è che non si capisce quello che Gesù vuole dire. Cosa vuol dire che ci dà la sua carne da mangiare, no? Cosa vuol dire che discendo dal cielo, no? Il Padre mio. Il fatto che Gesù parli in questa maniera qui, a noi che eravamo quelli che pensavamo così di conoscerlo, no? I suoi discepoli, quelli che appunto alla fine di questo Vangelo se ne vanno, no? E il fatto che Gesù ci parli così in una maniera che noi non capiamo, ci fa capire che c'è ancora un cammino da fare per capire chi è Gesù, che non possiamo dare per scontato di sapere chi è, perché noi siamo quelli che lo seguiamo, no? E questa cosa mette un pochino a disagio, perché costringe a riconoscere che c'è appunto un po' di fatica da fare ancora, o quantomeno che la fede è un qualcosa che ci chiede di metterci in movimento e non semplicemente di riconoscere un dato di realtà che c'è, no. Secondo motivo è che Gesù, attraverso le cose che dice, sta facendo capire che in lui si coniugano l'umanità e la divinità. Poi questo è un discorso della Chiesa primitiva che in questi testi metteva quello che aveva capito a proposito di Dio e di Gesù, che poi nel credo noi diciamo è vero uomo e vero Dio. Però ci sono dei momenti della vita in cui è più facile dire che è solo una delle due cose, no? E ci sono dei momenti in cui è più facile dire che Gesù è solo uomo, perché si fa più alla svelta, no? A fare i conti con la propria poca fede. E ci sono degli altri momenti in cui è più facile dire che è solo Dio, perché se diciamo che è anche uomo, allora certi capitoli difficili e fatti appunto di corpo, di carne della vita, si fa più fatica ad affrontarli. Meglio dire che credo in un Dio che sta su nei cieli e che non prova certe cose sulla sua pelle. E poi c'è un altro motivo che un pochino abbiamo già capito, che le parole di Gesù ci obbligano a fare i conti con la morte. Proprio nel momento in cui siamo lì con Lui, seduti sull'erba, che va tutto bene, che siamo pieni di speranza, in mezzo il redattore del Vangelo appunto in queste righe ci caccia che qualcuno lo tradirà. E a noi che ascoltiamo questa cosa fa male. Perché noi con la morte abbiamo diversi problemi. Primo, vorremmo che non ci fosse. Secondo, purtroppo c'è, ma non la vogliamo affrontare, non ne vogliamo neanche parlare. Nei nostri discorsi, quando si parla di speranza, eccetera, facciamo a meno, se possiamo, di tirare dentro la parola morte, no? Preferiamo saltare subito al dopo. Dice, c'è la vita eterna, c'è la speranza. E invece appunto quello che Gesù ci propone, quello che Gesù ci propina, è un altro cibo rispetto a quello che pensavamo di mangiare noi, no? E che ci stuzzicava l'appetito. Se torniamo a quel capitolo 4 di cui vi parlavo prima, dove i discepoli vanno da Gesù e gli ricordano che deve mangiare anche lui, e lui risponde, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete, la frase continua dicendo, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Cioè, in realtà, Gesù sta facendo, attraverso questi passaggi, no, del Vangelo, un regalo ai suoi, che è il regalo più grande che si può fare, no? È il cibo più bello che si può dare da mangiare, no? E che però appunto non è il pane, non è il pesce che è stato moltiplicato, non è il vino che è stato cambiato dall'acqua, no? Ma è appunto la chiave della sua interiorità, cioè Gesù a poco sta facendo capire cosa c'è nel suo cuore, che ci si può accorgere di quanto sia grande e importante la presenza del Padre nel cuore di Gesù. Mio cibo e fare la volontà del Padre mio. E che nel cuore di Gesù, che è appunto un uomo come noi, qualcuno all'interno di questa lunga predica a un certo punto si è girato verso il suo amico e ha detto, sì vabbè, ma questo non è mica il figlio di Giuseppe, cioè era lì in cortile che giocava insieme a noi fino a poco fa, no? Scoprire che nel cuore di Gesù abita la parola del Padre, no? Beh, questa è una scoperta, no? Credo anche per i discepoli, anche per gli apostoli. E come tutte le scoperte appare misteriosa, no? Perché è come quando uno apre un momento una finestra e dietro quella finestra si scopre un mondo e viene voglia di andare a esplorarlo, no? I discepoli, no? Da questo momento capiscono che c'è, che sono dentro in una stanza e che questa stanza ha una finestra che loro credevano non ci fosse. E fuori da questa finestra c'è un mondo da esplorare. E quel mondo si trova dentro il cuore di Gesù. E quindi quello che Gesù ha fatto è il regalo della sua coscienza, nella quale risuona la voce del Padre. Ricordo che in uno dei percorsi che si sono fatti adesso non mi ricordo se era Avvento o Quaresima, si faceva proprio il riferimento che quando si è bambini piccolissimi e non si capisce evidentemente perché non si è ancora imparato, non si è ancora imparata la grammatica italiana, no? Quando si è neonati, e quindi non si capisce quello che dicono gli adulti. Però la voce della mamma, pur non capendo quello che vuol dire, ha un suono che dice e come. È una musica, no? È una musica che sa comunicare, e soprattutto fiducia, no? È una consegna di fiducia. Papà e la mamma, no? Sono la riserva di fiducia con cui partire alla scoperta del mondo. E si sa che un domani noi questo mondo lo esploreremo, ma saremo anche un po' missionari. Perché questa fiducia che qualcuno ci ha regalato e che è nel nostro cuore è anche una luce da portare dove andiamo, no? Che può illuminare anche le posti bui, no? È quello che c'è nel cuore di Gesù, è la stessa melodia, no? È la stessa luce che Gesù, esploratore e missionario nel mondo, sta portando a noi, no? Accorgersi che nel cuore di Gesù c'è qualcosa di simile alla musica che è nel nostro cuore, no? E che ci viene dal papà e dalla mamma, no? Anche questa è una scoperta, no? E qui la folla si divide, dice il Vangelo, no? La maggior parte tra quelli che seguivano Gesù se ne va. Se ne va perché probabilmente non ha capito, no? Non ha visto la finestra aperta, no? Ma invece quelli che appunto, gli apostoli, dice il Vangelo, ma noi adesso, apostolo per noi è una categoria che evoca immediatamente una struttura della Chiesa, no? Ma gli apostoli all'inizio del Vangelo sono soprattutto quelli che sono stati di più con Gesù, quelli che sono la sua famiglia, potremmo dire così, no? C'è un altro posto, no, famoso nel Vangelo, dove, posto di fronte alla domanda, no, che i tuoi ti cercano, Gesù risponde che famiglia di Gesù, mia sorella e mia madre, sono quelli che ascoltano. E dice proprio la stessa cosa che aveva detto al capitolo 4, sono quelli che ascoltano la parola del Padre mio e la mettono in pratica. Cioè quelli che si accorgono che ciò che c'è nel cuore di Gesù c'è anche nel loro di cuore, che quella voce del Padre che risuona dentro la coscienza di Gesù è un'esperienza che si può scoprire anche nel cuore di ciascuno dei suoi discepoli, e che quindi tutti possono essere, se vogliono, familiari di Gesù, fratelli, no? Cioè ama il prossimo tuo, no? Come te stesso. E quindi per questi qui che hanno invece visto e hanno intuito, anche se non capiscono molto bene, però è scattata dentro una fame nuova, no? Dice, non di solo pane vive l'uomo, no? Io non vi do il cibo che perisce, ma quello che dà la vita eterna. E hanno scoperto di avere fame di quella melodia che hanno intuito, di quella voce del Padre che risuona nella parola e nell'agire di Gesù, potremmo dire nella sua persona. Voglio stare ancora vicino a te, dicono così, no? Perché tu solo hai parole di vita eterna. Traduco così, cioè, perché solo stando vicino a te capisco che trovo ancora quel cibo lì, di quella musica lì, di quella melodia lì. E quindi la persona di Gesù, no, per i cristiani diventa così un riferimento imprescindibile, no? E noi veniamo appunto a messa tutte le domeniche, si celebra l'Eucarestia, no? Perché? La logica credo che sia la stessa di questo Vangelo, quella che fa dire ai discepoli, no, tu solo hai parole di vita eterna. Cioè, noi siamo andati allo stadio un giorno e per caso ci siamo trovati su un seggiolino particolare tra i 90.000 dello stadio e ci siamo accorti che quel seggiolino lì è quello dove in assoluto in tutto lo stadio si vede meglio la partita. E la volta dopo, se quel seggiolino lì è libero, ci torno. L'Eucarestia è così, è il seggiolino a partire dal quale si vede meglio che in ogni altro posto, no? Quella musica che appunto abita l'interiorità, no? Del cuore di Gesù. Per cui si può provare un po' a rispondere alle obiezioni, no, che sono nate stando lì seduti sull'erba con Gesù e che hanno poi fatto andare di traverso il cibo, no? Per esempio, dice, come può questo figlio di Giuseppe essere sceso dal cielo, no? Beh, si è capito che occorre passare, no, dal volto, il figlio di Giuseppe, ciò che si vede, no? All'essere, a ciò che Gesù è dentro, no? E per sapere ciò che Gesù è dentro bisogna ascoltare quello che dice. Non basta vedere come è vestito, dove è nato, dove abita di casa, no? Perché appunto, come dice un altro passo della scrittura, è attraverso la parola che parla il cuore dell'uomo. E quindi il volto nasconde una realtà che solo la parola può rivelare. Quindi noi ci vediamo e tocchiamo delle cose, ma poi abbiamo bisogno di ascoltare, no? La parola che queste cose ci dicono. I russi hanno proprio fisicamente, no, tradotto questa idea quando dipingono le icone, no? L'icone del volto di Cristo, che non dicono niente, non c'è su nessuna parola, no? Però uno, stando davanti a un'icona, un po' di tempo in silenzio, comincia a pensare alle cose che Gesù diceva, no? Cioè, il senso è che io vedo un volto, ma poi questo volto comincia a riempirsi di parole, e da quel momento io comincio a pregare, no? Oppure l'altra obiezione, no? Cioè, come può costui darci la sua carne da mangiare, no? È che, appunto, in realtà si tratta di dimorare reciprocamente l'uno nell'altro, che la carne è la storia, no? Che si tratta di abitare insieme. Questo è dare la carne da mangiare, no? All'inizio del Vangelo, quando Gesù chiama i primi discepoli, no? Maestro, dove abiti? Questa è la domanda con cui si apre il Vangelo di Giovanni, no? Venite e vedrete, no? E quello che fa all'interno di questa abitazione non è tanto appunto la casa di Pietro o di qualcun altro, anche, ma è poi dare la sua carne da mangiare, no? Appunto, si invita l'ospite a casa, si imbandisce la tavola, ci si mette a mangiare, si scopre che stando a quella tavola lì in realtà ci si ciba di parole. E tra l'altro la liturgia di stamattina, secondo me, in modo bello, no? Mette accanto a questo Vangelo due brani che sembrano non c'entrino niente, no? La prima lettura era dal libro di Giosuè, l'alleanza di Sichem. Alla fine, no, del viaggio nel deserto, il popolo decide solennemente, di fronte al sommo sacerdote, di fronte alla guida del popolo, di essere quelli di Dio, cioè di essere il popolo che sceglie la legge di Dio come sua legge. Legge di Dio, la legge dei 10 comandamenti, quindi è la legge dell'amore per il prossimo, no? Ed è un momento così di altissima, no, vita religiosa, ma è anche un momento di altissima civiltà, perché non è solo il momento così di canonizzazione di una religione, ma è anche un momento di costituzione civile di un'identità, di un popolo, no? E l'altro brano invece è quello appunto dell'esortazione paolina sul matrimonio, no, cristiano, e su questo dono reciproco della vita, no? Dice, ciò che riguarda la sposa e ciò che riguarda lo sposo, entrambi illuminati da questa parola che è praticamente un dono d'amore reciproco, no? Ma io credo che ci potessero essere anche altri passi che traducevano altre situazioni, se ne sono trovati due. Ma il senso, credo che sia riportato al Vangelo, no, che stiamo commentando, è che in realtà questa interiorità di Gesù che si è avuto modo così di cogliere di straforo, no, in un momento particolarmente importante, in realtà è il sorriso di Dio, no? Che ci viene incontro tutte le volte che si compie la sua volontà. E quindi quando un popolo decide di mettere l'amore del prossimo come così motivo ispiratore, no? Delle sue leggi, delle sue istituzioni. Quando due persone si vogliono bene e si amano, potremmo andare avanti, no? Quando nasce un bambino e decido di prendermi cura di lui. quando muore una persona e appunto la comunità si stringe attorno a questa persona, quando si va a visitare un malato, quando ci si regalano appunto dei gesti di fraternità, quando cioè la vita si fa dono d'amore, tutte le volte che la vita si fa dono d'amore risuona la melodia della voce del Padre. E siccome Gesù ci ha fatto capire che alla fine la sua vita si sigilla nel dono della sua, del suo amore, no? Questo è appunto una grande iniezione di fiducia, un grande sigillo di fiducia su tutte le esperienze faticose, travagliate, gioiose o felici della nostra vita, dove noi appunto sentiamo a volte la bellezza, ma a volte anche il peso, no? Di farci dono d'amore gli uni per gli altri. E il Signore ci dice: guarda che quella è la volontà del Padre mio, che lì risuona la voce del Padre mio. E tutte le volte che c'è qualcuno che ascolta la parola del Padre mio e la mette in pratica, quella è la mia famiglia. La parola di Dio che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. Preghiamo insieme e diciamo: la tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino.
Se non troviamo dure ed esigenti le parole di Gesù, forse è perché non vogliamo lasciarci inquietare da esse. Noi non vogliamo andarcene lontano da te, ma ci proponiamo di essere come tu ci vuoi, forti, generosi, giusti e capaci di condividere. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino.
Oggi la Chiesa di Bergamo vive la ricorrenza del patrono di Sant'Alessandro. Vorremmo una Chiesa cordiale verso tutti, povera e piena di passione per il bene della città. Fa, o Signore, che il nostro agire sia testimonianza di te, sia gioioso, gratuito e umile. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino.
Stiamo vivendo in un clima politico di incertezza e confusione. Vorremmo vedere trasparenza e onestà, armonia e cooperazione nelle persone che oggi rappresentano i poteri del nostro Stato italiano. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino.
Ti preghiamo per Don Sergio e per tutti coloro che stanno vivendo giorni di malattia. La fede in te dia loro la forza di sopportare il dolore e di trovare comunque la via per lodarti sempre. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino. Stendi la tua mano, Padre, sull'umanità affaticata e oppressa. Concedi a noi una fede ricca di memoria e audace nella testimonianza profetica del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.